RAI, GR Parlamento.
Primo piano.
Un cordiale saluto da Arianna Vuoto. Informazioni personali tracciate per chi accede a internet attraverso il wifi, troppi dati sanitari a ministeri e regioni, perdita di tutele per gli imprenditori. In una segnalazione inviata a Governo e Parlamento, il Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato l'attenzione sui rischi per la privacy dei cittadini che potrebbero derivare da alcune norme contenute nel recentissimo decreto del fare e nel disegno di legge sulle semplificazioni. Abbiamo incontrato il presidente dell'autorità, Antonello Soro, per affrontare questo e gli altri temi in agenda.
Nel decreto legge del fare abbiamo segnalato due aspetti che riteniamo possano essere resi compatibili, diciamo, rispetto all'attuale formulazione. Una riguarda il fascicolo sanitario elettronico, la raccolta di dati per fini di ricerca scientifica, di organizzazione, di programmazione sanitaria può essere fatta anche senza rilevare dati sensibili sulla salute delle singole persone associando patologie e nomi, che sono aspetti assolutamente contrari alla stessa disciplina che in materia di fascicolo sanitario elettronico il Governo e il Parlamento si erano dati in passato. C'è l'aspetto relativo al wifi libero cosiddetto, nel quale si introduce una modifica delle definizioni di dato personale che sono disciplinate dalla direttiva europea. Abbiamo suggerito di risolvere il problema in un modo più ragionevole, cioè prevedendo nella eventualità che volesse il Parlamento convertire e confermare il decreto che prevede la tracciabilità delle persone che utilizzano il wifi, di farlo rinunciando al consenso ma non modificando la definizione dei dati personali. La segnalazione più impegnativa riguarda il disegno di legge per la semplificazione, che non è stato ancora pubblicato ma di cui abbiamo ovviamente informazioni, nel quale il governo ripropone una tesi già avanzata e da noi contestata nella precedente legislatura, che sottrarrebbe alla tutela del codice per la protezione dei dati personali gli imprenditori per la parte della loro vita relativa all'impresa. È una concezione abbastanza singolare. Gli imprenditori sono delle persone fisiche. L'impresa è una definizione già riconducibile alla persona giuridica sottratta al codice già da oltre un anno.
Su questo era intervenuto il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia, dicendo che si tratta comunque di una misura che vuole sanare la discriminazione tra imprese individuali e quelle che hanno appunto forma di persona giuridica.
Mi dispiace non condividere assolutamente il giudizio del ministro D'Alia. Le imprese, individuali o meno, sono sottratte al codice. Le persone degli imprenditori devono essere tutelate. Per cui noi diciamo la persona giuridica è sottratta alla tutela, così come avviene in tutti i paesi europei. La persona fisica non può essere sottratta, sarebbe in contrasto con la direttiva europea, sarebbe impugnabile e sarebbe quindi una sciocchezza rispetto all'obiettivo della semplificazione, sottrarre diritti a 6 milioni di italiani che invece conserverebbero tutti gli obblighi che la legge attualmente impone.
Presidente Soro, la grande preoccupazione degli italiani in queste ultime settimane è stata generata da una parte dal DataGate, il sistema di rilevazione di dati informatici da parte dell'intelligence americana che avrebbe interessato, secondo alcuni, anche l'Italia, e dall'altra invece dal conferimento dei dati dei conti correnti bancari all'Agenzia delle Entrate. Due aspetti, un'unica realtà, quella delle grandi banche dati informatiche che raccolgono dati per alcune finalità dichiarate ma che poi rendono disponibili questi dati in realtà anche per altre esigenze di volta in volta legate alla sicurezza o all'equità fiscale.
La nostra vita ormai è largamente costituita da uno scambio di informazioni diffuse largamente in una infinità di banche dati, come tessere di un mosaico. Nei grandi archivi elettronici dei grandi provider si ricongiungono queste tessere e viene fuori la nostra identità digitale, che è non facilmente separabile dalla identità reale. Nella società digitale nella quale siamo largamente immersi, proteggere le banche dati, rispettare un ordinamento molto rigoroso che vige in Europa, può consentirci di guadagnare spazi di libertà e di riservatezza della nostra vita che altrimenti verrebbero largamente messi in discussione. L'esperienza che lei citava delle banche dati americane e degli Stati Uniti, ma non solo negli Stati Uniti, significa oggettivamente un'invasione terribile nella vita di una società come quella digitale nella quale viviamo. Per converso, le banche dati italiane vanno sempre di più assumendo il profilo di una organizzazione della pubblica amministrazione prima di tutto, ma poi anche dell'impresa privata, su un piano di diffusa informatizzazione.
Ma a che punto è l'agenda digitale in Italia? Occorre una maggiore omogeneizzazione del sistema?
L'agenda digitale per adesso è un obiettivo assolutamente condiviso, che intende migliorare i servizi nei confronti dei cittadini, deve trovare un'armonia che attualmente, che nella fase precedente di primo avvio dell'agenda digitale, dell'informatizzazione della pubblica amministrazione, è mancato. Le misure che noi abbiamo suggerito anche in queste settimane servono anche per armonizzare i sistemi. Questo processo deve accompagnarsi, a nostro parere, con una rigorosa protezione dei dati, per cui le banche dati devono raccogliere i dati esclusivamente essenziali per la finalità per cui si è proposto, devono essere protetti con criptazione, con meccanismi di protezione dei canali di trasmissione, con tutta una serie di misure informatiche e organizzative che noi abbiamo suggerito alle banche dati italiane in buona collaborazione con l'Agenzia per Italia Digitale, diversi ministeri che hanno avuto ruolo in questa vicenda e in passato le citava l'Agenzia delle Entrate.
Proprio il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera pochi giorni fa ha parlato di misure straordinarie per quanto riguarda i controlli fiscali sui conti correnti. C'è la possibilità anche di tornare indietro rispetto al sistema che era già previsto nel decreto Salva Italia?
La funzione, diciamo, straordinaria di lotta all'evasione può giustificare in alcune circostanze anche il bilanciamento con la difesa dei dati personali, che sono un diritto fondamentale riconosciuto dall'ordinamento europeo. Questo primo bilanciamento l'ha operato il Parlamento decidendo di costituire queste strutture, un secondo bilanciamento lo abbiamo operato noi come autorità prescrivendo misure che hanno ridotto moltissimo i rischi e l'invasività che questo provvedimento aveva in origine.
Nella sua relazione annuale già un mese fa lei sottolineava che sono sempre più pressanti anche in Italia le istanze delle autorità di polizia ad accedere alle banche dati. Cosa vuol dire? C'è comunque un rischio reale o è una prassi tollerata?
Ci sono delle leggi che disciplinano l'accesso da parte delle forze di polizia, dei servizi di intelligence alle banche dati pubbliche. Quello che noi non potremmo mai considerare ragionevole e giustificato è un comportamento in cui, così come sembrerebbe accaduto negli Stati Uniti, l'accesso alle banche dati sia indiscriminato e generalizzato. Vengono raccolti tutti i dati contenuti nelle banche dati pubbliche e private degli Stati Uniti e i dati di traffico telefonico e telematico di tutti i cittadini degli Stati Uniti e di quelli che con i cittadini degli Stati Uniti comunicano. È una cosa straordinariamente invasiva e assolutamente sproporzionata rispetto all'obiettivo di garantire la libertà e la sicurezza dei cittadini americani. Il rischio è che per volere difendere la libertà si utilizzino dei sistemi che finiscono col perdere di vista proprio il bene che si vuole difendere.
Anche per questo l'autorità garante dei dati personali in Italia ha avviato contatti con le altre authorities europee per un'azione congiunta che prevede la revisione complessiva delle norme in tema di protezione dei dati. Dovrebbe vedere la luce entro l'inizio del 2014, lei ha detto.
Sì, beh, il nuovo regolamento che aggiorna una normativa datata e non adeguata alla società digitale ha alcuni punti di forza, in particolare il principio per effetto del quale tutti gli operatori che raccolgono e trattano dati personali in Europa debbano rispondere alle leggi europee. È un principio in fondo banale, ma che attualmente non è praticato, per effetto del quale negli Stati Uniti l'ordinamento è assai più permissivo rispetto a quello europeo e questo favorisce lo sviluppo di una competizione asimmetrica e diseguale fra le imprese europee e quelle degli Stati Uniti, ma soprattutto espone cittadini europei cui dati vengono raccolti in Italia e poi trattati negli Stati Uniti ha un processo di profilazione assolutamente privo di limiti, di vincoli, con la pratica di incrociare i dati raccolti per finalità diverse, così come avviene da parte dei grandi colossi di internet, di conservarli per un tempo incerto, di usarli e di venderli accumulando enormi ricchezze, facendo perdere di vista al cittadino i cui dati sono stati raccolti la possibilità di esercitare i diritti che il nostro ordinamento ci consente.
A questo proposito, che appunto è la procedura contro Google, nei cui confronti è stata aperta un'istruttoria da parte dell'Italia e di altri 5 paesi europei?
Stiamo arrivando a una fase di procedimento avanzato, anche di contestazione, perché allo stato le informazioni ricevute da Google sono considerate insufficienti, in alcuni casi non c'è stata la risposta e quindi noi abbiamo deciso di procedere ulteriormente avviando una procedura sanzionatoria. Naturalmente questo è solo un aspetto di un processo di contestazione che le autorità europee, che la stessa Commissione europea solleva nei confronti dei colossi di internet, perché con una discreta tempestività si adeguino all'ordinamento vigente in Europa, perché i nostri dati possano essere trattati, le nostre informazioni custodite nel rispetto della riservatezza e comunque dell'autocontrollo informativo, che è il principio fondamentale della protezione dei dati in Europa.
Diritto alla riservatezza, ma anche diritto alla rappresentazione, alla cosiddetta web reputation, e il diritto all'oblio.
Sì, si tratta di adeguare progressivamente alla società e alla comunicazione che segna la qualità delle relazioni nel nostro tempo principi e regole che sono nate e che sono state costruite in una società differente. È evidente che l'informazione giornalistica nella carta stampata produceva degli effetti, una informazione online che quindi consente ai motori di ricerca generalisti di raccogliere tutto quello che è contenuto negli archivi online dei quotidiani, ad esempio, può produrre degli effetti distorsivi nei confronti della dignità delle persone, per cui una notizia data 10 anni fa oggi è decontestualizzata, rappresenterebbe una ferita profonda per la dignità di una persona. Noi ci stiamo attivando attraverso anche un lavoro assolutamente positivo di collaborazione con gli editori per arrivare a due obiettivi. Un primo obiettivo, che è quello di promuovere la deindicizzazione dei contenuti di cui si ritiene pregiudizievole la permanenza nei motori di ricerca generalisti, e una seconda indicazione, l'obbligo in questi casi di un aggiornamento delle informazioni anche nell'archivio online. Il signore è stato arrestato, è la notizia, ma poi è stato anche assolto. Questa seconda notizia con un link può fare giustizia e può dare anche un'informazione più corretta. Quindi c'è una sinergia fra il diritto all'informazione e il diritto all'oblio. Possono le due cose convivere virtuosamente.
Presidente Soro, restando in tema di informazione, il Garante aveva annunciato un provvedimento generale sulle intercettazioni e anche una revisione del codice deontologico dei giornalisti.
Sono due campi che possono avere punti di incontro ma molto distinti. L'orientamento e il provvedimento generale che noi adotteremo nelle prossime settimane in materia di protezione dei dati all'interno degli uffici giudiziari per quanto riguarda le intercettazioni è un provvedimento di messa in sicurezza di dati trattati molto delicati. Stiamo cercando di trovare soluzioni compatibili anche con i costi economici per mettere in sicurezza i dati contenuti appunto nel lavoro di intercettazione che i procuratori dispongono. Altra cosa è il codice deontologico dei giornalisti, che per competenza specifica dell'autorità di protezione dei dati personali vede nel Garante, diciamo, il motore che promuove la costruzione di un codice deontologico e anche il suo aggiornamento. Ora, il codice deontologico dei giornalisti è datato 1998, un tempo abbastanza lontano rispetto alla complessità del sistema dell'informazione così come oggi si è andato sviluppando. Quindi occorre aggiornarlo per tenere conto della rete, del giornalismo online, per tenere conto anche di altri aspetti, in particolare lei citava le intercettazioni, non c'è dubbio che processi distorsivi nel giornalismo di trascrizione pongano interrogativi ai quali forse è più facile trovare una risposta in un momento di confronto serrato, ma anche di produzione di autodisciplina da parte del sistema dell'informazione. Noi vorremmo accompagnare questo lavoro confidando che attraverso il ricorso al codice deontologico si possa anche risolvere molte criticità che da più parti sono state lamentate, non solo da parte della politica ma da moltissimi operatori dell'informazione che sono consapevoli di alcuni processi distorsivi messi in campo in questi anni.
Così infatti anche il segretario della Federazione Nazionale della Stampa, Franco Siddi, che ha detto anche che la cronaca giudiziaria appartiene alla responsabilità etica e professionale dei giornalisti e non può reggersi su vincoli autoritari. Dall'altra parte lo stesso Siddi pone il problema dell'open data attraverso il Freedom of Information Act, garantire l'accesso e una vera trasparenza degli atti della vita pubblica.
Credo che l'Italia abbia, attraverso il decreto legislativo cosiddetto della trasparenza varato al governo Monti, raggiunto un livello di accessibilità così elevato che probabilmente può aver indotto in qualche momento anche un uso distorto dello stesso. Trasparenza e privacy non sono in contrasto fra di loro, sono entrambe espressione di un diritto di libertà. Libertà di informazione da parte del cittadino per conoscere come vengono utilizzate le sue risorse, le risorse pubbliche, per conoscere il patrimonio di informazioni che si sono accumulate dentro la pubblica amministrazione. La privacy punta a separare le informazioni che abbiano impatto sulla dignità delle persone e per pretendere che la informazione, anche quella che viene rilasciata con gli open data, sia precisa, sia garantita nella sua autenticità, e quindi la protezione dei dati e la trasparenza possono convivere. Noi abbiamo trovato moltissime opportunità di segnalazione al governo, sono state raccolte molte nostre indicazioni. Naturalmente l'uso dei dati pubblici accessibili deve vedere dei limiti, i limiti sono quelli della dignità delle persone.
Così il presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro. Da Arianna Voto, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.
RAI GR Parlamento.
Primo piano.